Allora, continuiamo e approfondiamo il nostro cammino su questa, sullo sfondo di questa ricchezza sempre, sempre più vasta. Facciamo per esempio solamente un cenno così. Cristo ci ha purificato, ci ha liberato dai nostri peccati con il suo sangue. Dentro la nostra cultura una frase simile non ha alcun senso, da che mondo è mondo il sangue purifica, anzi il sangue è molto pericoloso, può anche infettare. Ma se ci sta dietro tutta la concezione ebraica, il tempio, il sacerdote, il sommo sacerdote che col sangue del capo entrava nel santo dei santi e buttando il sangue, sporcandosi anche di sangue la sua veste bianca, purificava il popolo da tutti i peccati, consapevoli, inconsapevoli. Ecco, vedete che la frase che magari sappiamo a memoria, Cristo ci ha purificato con il suo sangue, ma che se ci fermiamo un attimo a pensare sembra incomprensibile, così diventa comprensibile. Tra l'altro, notate questa cosa qui, se ci fermiamo un attimo a pensare, fa parte di un distorto bagaglio religioso il dire, su certe cose di fede, meno ci pensiamo meglio è, se no un pasticcio non si capisce niente. Certo, non si capisce niente se ti mancano i pezzi, perché se tu devi tradurre con una cultura occidentale, medicalizzata la frase Cristo ci ha purificato nel suo sangue, è meglio che non vai a pensare, è meglio che la ripeti a memoria senza pensarci, perché se provi a pensarci viene fuori un disastro. Il problema è che non devi pensare quella frase sulla cultura medicalizzata del 2015, ma dentro questo contesto. E questo per tantissimi altri livelli. Ancora caldo, mi ha molto colpito in questo panorama delle filosofie e dei movimenti come le nostre idee magari un po' rigide sulle contrapposizioni tra Gesù e i farisei e i sadducei, gli esseni, gli zeloti, si modificano. Dico in modo molto approssimativo, poi se mai richiami tu Silvia questa cosa, ma ci sono alcune cose tra Gesù e i farisei, per esempio questo tipo di estrazione più popolare, questo essere, avere un rapporto con il popolo, quello che ti dice Flavio Giuseppe, che magari è un po' di parte, molto più osmotico, che è un dato assoluto anche di Gesù. Però, proprio per il fatto che i farisei accolgono sia la legge scritta che la legge orale, quindi con l'accoglienza con la legge orale vanno a incastrarsi una serie di pratiche, di rituali con i quali Gesù polemizza, Gesù percepisce su alcune cose più simile ai sadducei, che invece accettavano solamente la legge scritta, che è poi fondamentalmente la nostra Bibbia, ma non era certo empaticamente, non solo praticamente vicino al fatto, ai sadducei in quanto rappresentanti dell'aristocrazia alta. Cioè, tutto molto più mosso. E di nuovo, bene sapere bene queste cose qui, anche perché la figura di Gesù si illumina e prende, battute che fa un po' ridere, prende ulteriormente più corpo, ma non perché Gesù ha bisogno di noi per dargli un corpo, perché purtroppo il suo corpo a noi in certi momenti appare un po' evanescente. E allora proviamo a fare un approfondimento. Nella prima parte ci siamo fermati soprattutto su Ebrei 11, inizio di 12, per dare l'orizzonte di fondo. Questo è un cammino che serve per la fede, già detto che cosa si intende per fede non mi sto a ripetere, e poi quel brano che abbiamo letto finiva così: teniamo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede. Allora, anche qui prendiamo un pezzettino per questo secondo incontro di questa mattina, dove c'è lo sguardo fisso su Gesù, quindi mi concentro su Ebrei 5:1-9, sono 9 versetti che leggo, Ebrei 5:1-9. E dove sono già contento che già una prima lettura, alcune parole incomprensibili senza quello che Silvia ci ha raccontato finora, diventano già quasi comprensibili senza bisogno di spiegazione. Allora, testo molto denso. Ogni sommo sacerdote preso fra gli uomini viene costituito per il bene degli uomini, nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. In tal modo egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anch'egli rivestito di debolezza. Proprio a causa di questa, anche per se stesso, deve offrire per i peccati come lo fa per il popolo. Nessuno può attribuire a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio come Aronne. Nello stesso modo Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela conferì colui che disse: «Mio figlio sei tu, oggi io ti ho generato». Come in un altro passo dice: «Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchisedec». Proprio per questo, nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a colui che poteva liberarlo da morte, e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec. Potremmo starci un mese su queste righe. Proviamo, iniziamo a vedere qualche punto. Gesù, sommo sacerdote. Dopo le cose che ha detto Silvia, uno dice: ma non sta né in cielo né in terra che Gesù sia sommo sacerdote. Sommo sacerdote, vestito di bianco, casta sacerdotale, aristocrazia alta, col catino, il sangue che va lì nel santo del santo, kadosh, kadosh. Vabbè, mio ebraico è quella che ma non a caso abbiamo. Ecco, cioè, c'entra niente, c'entra proprio niente. In effetti nessun testo del Nuovo Testamento, provate con calma stanotte invece di dormire a leggere tutto il Nuovo Testamento, troverete che Gesù è definito sommo sacerdote. Ma cos'è il problema della lettera agli ebrei? Il problema della lettera agli ebrei sono i sacerdoti, di leviti, di ebrei, magari anche, chi lo sa, un sommo sacerdote diventato cristiano che aveva una grandissima nostalgia. E si è capito perché aveva nostalgia. Avete visto la bellezza, come ci ha detto Silvio, c'è qualcuno che diceva: se non hai visto il Tempio di Gerusalemme non hai visto niente di bello nella vita. Cioè, che potere! Provate davvero a pensare alla differenza tra il Tempio e 5-10 scalzacani di cristiani che si trovavano in un'auletta a fare la loro carestia. Adesso noi abbiamo San Pietro, ma sono 2000 anni fa. E allora il genio che ha inventato, costruito la lettera agli ebrei, definisce Gesù sommo sacerdote per mostrare che in realtà questa cosa qui non va perduta, però ovviamente è un sommo sacerdote diverso, per cui è alla maniera di Melchisedec. Uno dice, giustamente assunta, dice: ma sto Melchisedec qui, chi è? Da dove esce? Pensate che Melchisedec è citato nella Bibbia solamente 2 volte, qui, e una sola volta al capitolo 14 del libro della Genesi. Vado a leggerlo. C'è Abramo che è andato a fare una battaglia, Abramo che viene ancora prima di Mosè, Abramo che è la figura di fondamento, addirittura in qualche modo di riferimento di tutto il popolo ebraico, il popolo cristiano e anche l'Islam. Ecco Abramo, siamo qua all'inizio, questo grande padre fondatore, che va a fare una battaglia che adesso non stiamo a riprendere, che perdiamo troppo tempo. A un certo punto, al versetto 17, si dice: quando Abram fu di ritorno dopo la sconfitta di, nome impronunciabile, Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella valle di Save, cioè nella valle del re. Intanto Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo E benedisse Abramo con queste parole. E poi dice delle parole. Spunta questo Melchisedec, re di Salem, che è l'antico nome di Gerusalemme, che offre pane e vino. Pensate ai primi cristiani come gli schioccavano le ossa a vedere che c'era una figura nell'Antico Testamento che offre pane e vino. Era sacerdote, benedice Abramo. Quindi se benedice Abramo vuol dire che è ancora più importante di Abramo. E poi l'autore delle lettere agli ebrei va a scovare anche un salmo, che è il Salmo 110. Guardate, facciamo semplicemente un piccolo spaccato del lavoro teorico infinito che ha fatto l'autore della lettera agli ebrei. Ah, tra l'altro, non abbiamo detto, è scritto nel greco migliore di tutto il Nuovo Testamento. C'è un dato linguistico che ci mostra come questa è un'opera di Cesello. Nel Salmo 110 noi leggiamo: oracolo del Signore al mio Signore. Quindi c'è un Signore, che è Dio, che parla un altro Signore. Anticamente questo Signore qui è Davide. Nella rilettura cristiana, quest'altro Signore qui, abbiamo già capito chi è, Gesù. Oracolo del Signore al Signore, oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra i santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Nella rilettura cristiana, il padre che parla al figlio. Il Signore, Dio Padre, ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Ah, ma allora siamo a casa, dice l'autore agli ebrei. Io trovo due testi nell'Antico Testamento. Uno dove c'è un personaggio addirittura più importante di Abramo, e comunque poi la tribù di Sadoc, i Levini e compagnia bella arrivavano tutti qui, alla fine arrivavano da Abramo. Ma Melchisedec lo dice più importante ancora. Poi c'è un salmo che dice: tu sei sacerdote per sempre, ma al modo di Melchisedec. Ma allora già la Bibbia ebraica, già i testi cari, gli ebrei profetizzano di una figura che sarebbe stato sacerdote per sempre, ma in un modo diverso. Che lui deve fare questa cosa qui, deve, perché se dice che Gesù è tutt'altro, banalizzo, li perde tutti. Se dice che Gesù è come gli altri, che bisogna c'è di essere cristiano, deve fare questo lavoro di dentro e fuori con una sua grandissima intelligenza, ma prendendo i testi che non inventa. Non è che dice adesso vi dico io come stanno le cose, perché per noi ebrei è un autore ispirato, potrebbe dirci quello che vuole lui, noi diciamo parola di Dio, ma per lui, autore degli ebrei, si deve muovere un piede di piombo. E difatti non solamente uno dei segni esterni che il greco migliore di tutto il Nuovo Testamento è quello detto agli ebrei, ma come già vi dicevo, la strutturazione a incastro di tutti i capitoli, io non sto qui a raccontarla perché perdiamo troppo tempo, ma la trovate sui fogli, è un gioiello di architettura. Da sempre si parla della lettera ebrea come cattedrale gotica. Questi qui sono segni esterni, se volete, della difficoltà del percorso intellettuale interno che ha fatto l'autore degli ebrei per rispondere a questo problema, che era il problema di questi sacerdoti leviti che volevano tornare indietro. No, è un sacerdote diverso. Non perdiamo nulla del sacerdozio, anzi ci guadagniamo nella sua diversità. Perché? E qui facciamo un altro pezzettino, sempre stando nel punto. Dunque, tu sei sacerdote per sempre, sono tornato al capitolo 5, quello che ci interessa, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. E qui si va a raccontare, come fosse un Vangelo che ci racconta la passione, ma è interessante come la riracconta, quando questo sommo sacerdote particolare che è Gesù Cristo non è andato nel Tempio, non aveva il catino del sangue, non aveva il vestito bianco, ma ha fatto la stessa cosa, meglio, fondamentalmente dice ovviamente l'Etta agli ebrei. Cosa ha fatto? Proprio per questi giorni, scusate, proprio per questo, versetto 7, nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime. Silvia, ma non penso certo per né carenza di competenza né dimenticanza, non ci ha particolarmente descritto le caratteristiche morali del sacerdote, ci ha detto solamente una caratteristica fisica, giusto? Il sommo sacerdote doveva essere perfetto fisicamente, se c'è un braccio storto, se c'è un occhio sguercio, non va bene, dico forse in modo un po' banalizzante, porta pazienza, eh? Oh, questo c'è anche per il sommo sacerdote, ma non è più solamente una questione fisica, è una questione interiore, di vita spirituale, diremmo noi, di preghiere e di supplica. Questo qui non offre solamente, non va a offrire tutto tranquillo perché ha un corpo ben fatto, perché è ben fatto tutto. Proprio per questo nei suoi giorni, a suoi terreni, gli offrì preghiere e suppliche con forte grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte, e fu esaudito per la sua pietà. Poi ci torniamo qui. Pur essendo figlio, che poi è il nome per eccellenza cristiano di Gesù, perché la lettera agli Ebrei è molto interessata a dire che Gesù è sommo sacerdote per tutta questa questione, ma i testi del Nuovo Testamento, quando non hanno problemi specifici come la lettera agli Ebrei, hanno un nome per Gesù, cioè figlio. Questo è il nome per eccellenza. E il nome da cui poi scaturisce il nostro nome. Noi siamo figli, grazie a Gesù che è figlio. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec. Ma adesso torniamo indietro sempre su queste righe, recuperiamo due punti, altre volte ne abbiamo già parlato, ma sono così belli che va bene fermarsi, che sono l'esaudimento e l'imparare. Qui bisogna proprio andare pianissimo perché ogni parola è densissima. Allora, proprio per questo, ritorno al versetto 7, nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte. Noi abbiamo una dissolvenza, avrei dovuto fare anche un PowerPoint, manco riesco a dirlo, dove da un lato c'è tutta la vita di Gesù, quindi in questo caso sarebbe un filmato, provate a vedere tutta la vita di Gesù, che poi si concentra in un punto dove lui sta offrendo con preghiere e suppliche, sta dando forti grida e lacrime, rivolgendosi a chi poteva liberarlo da morte. Che punto della vita di Gesù è questo? Getsemani. Quindi Ebrei, che è un testo anche molto dottrinale, a un certo punto entra dentro la storia e attenzione, pone un primo parallelo tra Santo dei Santi, Tempio, altare dei sacrifici, eccetera eccetera, con la vicenda del Getsemani, e fa quell'affermazione impressionante che poi riprenderemo dal nostro punto di vista, quindi diventerà per certi versi un pochino più comprensibile il suo mistero oggi pomeriggio. Lui offre preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. Sapete che letto questo pezzo così, uno contesta, dice no scusa, Gesù nel Getsemani ha gridato, secondo la versione di Luca addirittura ha versato lacrime che diventano sangue, si può anche andare a prendere perché bene citare con, sono punti così drammatici, così belli, prendiamo Getsemani secondo Luca. Cena pasquale, versetto
39,
perfetto, capitolo 22, versetto 39. Uscito Gesù se ne andò come al solito al monte degli ulivi, anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Allora si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginocchiato si pregava: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all'angoscia pregava più intensamente, il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano a terra. Dopo oggi le gocce di sangue che cadono a terra, cosa vi fa venire in mente? Il santo dei santi. Santo dei santi. Sapete, questo il santo dei santi, il sacerdote che entra con il sangue del capro e a mani, come diceva Silvia, butta il sangue, tutto si incrosta di sangue. Questo pezzo qui io l'ho sempre letto in chiave psicologica. Mi ricordo, anche ho letto dei commenti, il sudore così intenso che diventa come sangue. Ci può stare, ma in realtà quanto ci può essere di rilettura? Luca è un autore, anche lui, siamo tutti in un contesto che conoscevano infinitamente meglio di noi il momento del rito della grande purificazione. Quindi, gocce di sangue che cadevano a terra. Ma la cosa impressionante è quando si legge questo punto qui, noi che abbiamo giudichiamo i fatti molto dall'esterno, diciamo: ma no, ma Gesù al Getsemani ha chiesto al Padre di essere liberato dalla morte, ma non è stato ascoltato, perché poi Gesù muore in croce. Invece l'autore delle lettere agli Ebrei è chiarissimo: preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte, e fu esaudito per la sua pietà. Allora sono due le linee di interpretazione, di cui una è bella e l'altra è bellissima, e che, ripeto, ci toccheranno personalmente, o vorranno toccarci personalmente oggi pomeriggio. Quella bella è dire: beh, Gesù è stato esaudito perché comunque poi Dio lo ha liberato dalla morte, il terzo giorno la risurrezione, quando Gesù appunto si rialza come vivente, e questa è già una bellissima lettura. Ma forse ce n'è una ancora più bella. Andiamo sempre a prendere Luca, sai che io non ho tenuto il segno, quindi è 22, versetto qui, ok, Monte degli Ulivi. Riprendiamo la versione di Luca, ve la leggo io a voce se avete problemi a trovarla. Versetto 42, versetto, capitolo 22 di Luca. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all'angoscia pregava più intensamente, il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi nella preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. Poi, rialzarsi è un termine tecnico nel Nuovo Testamento per dire risurrezione: il risorto è colui che si è rialzato. Ma quanto è stato liberato dalla morte? Torniamo ai Ebrei. Forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte, e fu esaudito. Quanto Dio Padre non esaudisce il Signore al Getsemani, perché al Getsemani Gesù si rialza. E come dicono molti autori spirituali, la prova più dura di Gesù, più ancora della croce, è il Getsemani, perché poi Gesù si rialza.
Non è stato esaudito, nel senso di essere liberato dalla morte spirituale,
cioè alla morte c'era la tentazione, no? Angoscia, non riusciva.
Potremmo dire, e già faccio un anticipo di oggi pomeriggio, forse lì è stato liberato dalla paura della morte. La morte poi ci sarà, ma Gesù si è rialzato. E poi addirittura, secondo se dovessimo leggere la passione secondo Giovanni, vediamo che è tutta una glorificazione, già il cammino di Gesù mentre muore. È importante questo, perché vedete qui gioca il livello dell'Antico Testamento, del Santo dei Santi, il Sumo Sacerdote. A me colpisce molto, io non avevo mai fatto attenzione, ripeto, al Getsemani raccontato da Luca, queste gocce di sangue che cadono a terra, legato appunto alla lettera agli Ebrei, legato al nuovo sangue che noi abbiamo sempre visto, che è quello della croce, che è anche quello lì, ma che in qualche modo è già anticipato qua, le gocce che diventano sangue. E poi appunto la vicenda della morte di Gesù, che vista al di fuori di una prospettiva della fede, quella è la fine, poveretto è morto, è finito tutto. Vista con un occhio di fede, no, non è finito tutto, perché c'è la resurrezione. Visto con un occhio di fede probabilmente più profondo, c'è una liberazione di Gesù dalla morte prima ancora della morte, perché altrimenti la frase della lettera agli Ebrei "e fu esaudito" sembra una presa in giro. Sembra una presa in giro. Invece Ebrei è, e ricordiamoci che Ebrei è scritto dopo la vicenda della morte e resurrezione di Gesù, ma poteva anche dirlo fu esaudito perché fu risuscitato. No, no. Questo punto intensissimo e a mio parere bellissimo, perché comunque Ebrei, lo rivedremo anche oggi pomeriggio, ha proprio questa, poiché è un testo profondamente intelligente, di farti vedere le cose a una profondità alla quale tu normalmente non pensi, sia sul versante storico sia sul versante dell'esperienza spirituale. Infatti subito dopo c'è quell'altro pezzo, se è il versetto scusate che anche qui la vista se ne va col paese, versetto 8: pur essendo figlio imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì. Attenzione a questo punto, che è un punto che qualcuno di voi ha sentito molte volte, ma sono quei punti così fondamentali della nostra fede. Pur essendo figlio, ecco che emerge la categoria fondamentale e universale di Gesù. Gesù è il figlio. Imparò l'obbedienza dalle cose che patì. E questo è un punto meraviglioso, dove si dice a chiarissima lettera che Gesù è uno che impara. Gesù è uno che impara. Ma nonostante il fatto che sia Dio, proprio perché è Dio. Cosa già detta tante volte, ma così importante che è bene riprendere, altrimenti perdiamo lo spessore della figura di Gesù. Allora, dire: poiché Gesù è Dio e Dio sa tutto, quindi Gesù sapeva tutto fin dall'inizio, è un insieme di pensieri che sembra devoto, ma è uno più scemo dell'altro, a partire dal fatto che pure è presuntuoso, che tu presumi di sapere chi sia Dio al di là di Gesù. Chi te l'ha detto che Dio è uno che sa tutto? È un discorso di mitologia greca questo, ammesso non concesso, poi affronteremo anche l'aspetto greco. Lasciamo stare un attimo Dio e stiamo su quello che noi conosciamo degli esseri umani. Ripeto, il discorso già fatto tante volte, chiedo scusa per la ripetizione, ma è troppo importante. Noi, a livello di esseri umani, sappiamo che più un uomo è sensibile, è intelligente, è sveglio, è articolato, più è capace di imparare. Tendenzialmente uno più è ignorante, più è rozzo, più è greve, più è stupidamente presuntuoso, perché la paura che ha del mistero della vita è tale che lo fa ancorare alle sue due o tre cosette, meno è capace di imparare. La capacità di imparare non è segno di ignoranza, oddio, sto imparando tanto, vuol dire che sono tanto ignorante, ma che bella scoperta. La capacità di imparare è segno di intelligenza. Questo povero tavolo, anche se sta beccando tutte le nostre conferenze su Apocalisse, su Ebrei, quelle che ci saranno, non porta a casa niente, perché è un tavolo, perché appunto tendenzialmente le cose non imparano, le piante un po' più degli uomini, gli animali un po' più delle piante, gli uomini poi con diversi gradi fra di loro. Che capacità ha di imparare Gesù, visto che è addirittura il figlio di Dio? Una cosa che noi non ci immaginiamo neanche, e fa sì che il figlio di Dio Gesù sia, non solo non sia una figurina come noi tanto pensiamo, ma sia un essere umano, appunto perché è figlio di Dio, di una densità umana che noi neanche ci immaginiamo. Per cui impara, addirittura impara dalle cose che patisce, che tendenzialmente sono le cose che a noi ci stordiscono, quelle che patiamo. Qui c'è siamo tra Gesù e noi, no? Le cose che patiscono sono per Gesù una delle prime scuole una delle prime università. Gesù non ha fatto università, ma è pieno di sapienza perché imparava da tutto, in particolare dalle cose che patì. L'obbedienza vuol dire di nuovo essere figlio. Reso perfetto, anche qui, vedete, si può quasi commentare parola per parola, non leggiamolo come prima era imperfetto, ma ci sta dietro anche tutta la radice greca del verbo teleios, fondamentalmente vuol dire portato a compimento, portato a compimento. Tutta la vicenda poi della Pasqua di Gesù, la sua morte, la sua resurrezione, porta a compimento la vicenda di Gesù, e poi la lettera agli Ebrei in altri punti potrà dire diventa a questo punto la pienezza del suo essere sacerdote, quando entra non nella tenda del Santo dei Santi, ma arriva alla destra del Padre. Così torniamo sul Salmo 110 che avevo letto, lo riprendiamo un attimo. Salmo 110, oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, che è quello che poi si dice nel Credo, risorto dai morti, siede alla destra del Padre, che a questo punto c'è una trasposizione dove il luogo massimo nel quale il sommo sacerdote poteva entrare nel Santo dei Santi, nel Tempio, eccetera, eccetera, ma il luogo massimo in cui Gesù come sommo sacerdote entra è la destra del Padre, che è un modo per dire, ovviamente non è tanto una posizione di sedia destra o sinistra, nella piena comunione col Padre, nell'essere quello che poi sarà il Vangelo di domenica, no, che poi è domani, quando Gesù dice io e il Padre siamo una cosa sola. Io e il Padre siamo una cosa sola, il Vangelo di domenica vuol dire questa cosa qui. È l'autore della lettera agli Ebrei, quindi spero di non essere confuso perché è troppo denso. Il termine confondere è interessante, il termine fare confusione vuol dire fondere insieme delle cose. Si fa confusione quando uno preso dall'eccesso mette troppe cose insieme. Spero di riuscire a dipanarle pian piano. L'autore è agli Ebrei, ritorniamo al suo grande problema, accidenti, io una volta ero ebreo, andavo al santuario, andavo al tempio, adesso queste cose qui, lui ha perduto una gran nostalgia. L'autore gli dice, guarda, non avere nostalgia, che c'è una cosa ancora più grande, Gesù ha nostalgia del sommo sacerdote e sommo sacerdote anche lui. Il suo percorso è un cammino di perfezione, non solamente fisica, ma addirittura di grido di preghiera, versa il sangue anche lui, come dice Luca, quindi se hai anche nostalgia, uno dice, sai come diceva, avere nostalgia del sangue, ma dipende dall'antropologia, se hai nostalgia del sangue versato, c'è il sangue a Getsemane e poi c'è il sangue alla croce, e se hai nostalgia di questo luogo segretissimo, inarrivabile, nessuno ci poteva entrare se non il sommo sacerdote una volta all'anno, quindi una sola persona del popolo una sola volta all'anno poteva entrare in quel luogo lì, e tu hai nostalgia di questa cosa qui? Beh, sappi che il nostro sommo sacerdote è in un luogo ancora più importante, Dio. E guarda che non te lo dico io, ma te lo dice il Salmo 110, quindi pezzo giustificativo. Insomma, le dispense di Doglio, a un certo punto, che per chi non lo sa, comunque ci sono molte, molte dispense in giro sulla lettera agli ebrei, a mio parere tra le migliori sono quelle di Doglio, qualcuno è iniziato a leggere, qualcuno già prenderà 10, ha già letto tutto, qualcuno con calma leggerà durante l'estate. A un certo punto si pone la domanda, ma chissà se c'è riuscito poi a convincere, non abbiamo nessuna prova, figuriamoci se adesso alla mia sinistra, alla destra il padre, alla mia sinistra una storica, oso dire cose senza pezze giustificative. A naso però può essere che non ce l'abbia fatta, però non si sa. Però è importante che ce la faccia con noi, in questa serie di passaggi. E ce la faccia con noi anche a mostrare come certe cose tremendamente ostiche, un pochino ostiche, chissà se la parola ostica e la parola ostrica sono simili per una, non solamente per un'omologia di suono, ma non penso, a mostrare a noi come dipanate alcune cose, si riesce a capire la logica, ma soprattutto la spiritualità che ci sta dietro. Il desiderio di far intuire, guarda che qui c'è qualcosa di grande, di importante. Poi quella cosa che vi dicevo, la vicenda di Gesù, che guardate apre uno spazio, e così concludo poi dando spazio per oggi pomeriggio, apre uno spazio poi per la nostra vita, perché oggi pomeriggio riprenderemo il pezzo della lettera degli ebrei, che di per sé è quello che mi ha conquistato tanti e tanti anni fa sulla lettera degli ebrei, per vedere analogicamente come questo tipo di profondità, questa capacità di sentire l'esperienza di fede proprio al cuore della vita, di non essere abbandonati mai da questa esperienza di fede, sia una cosa in qualche modo possibile anche per noi, perché felicissimi che Gesù nel momento più drammatico della sua vita sia stato ascoltato e abbia fatto un'esperienza personale di questo ascolto. Piacerebbe farla anche a noi, insomma. Piacerebbe farla anche a noi, se facciamo questi esercizi, siamo qui non solo per questo, ma alla fine anche per questo. Importante è tenere i livelli. Io cerco di, noi insieme cerchiamo di mostrare come anche livelli storici apparentemente molto lontani sono in realtà poi dei livelli che diventano livelli esistenziali e servono per la nostra vita. Noi che non abbiamo problemi né di tempio, né di sommo sacerdote, né di sangue, ma abbiamo tutta una serie di altri problemi che conosciamo benissimo perché sono i nostri. Ma questo è il punto di aggancio di oggi pomeriggio, per cui ci rivediamo. Non ho note tecniche particolari, se non che qua ci sono ancora programmi. Adesso c'è un momento di distensione, di riflessione, di preghiera personale, forse non piove ancora, uno si può fare anche quattro passi per rigenerare il corpo. Alla 1 il pranzo, alle 4 ci rivediamo qua.